Isaia 52, 7, 12. Lo preghiamo come preghiamo i salmi, alternandoci ogni versetto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi, che annunzia la pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio.
Senti, le tue sentinelle alzano la voce, insieme gridano di gioia, poiché vedo con gli occhi il ritorno del Signore in Sion.
Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme.
Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutti i popoli. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.
Fuori, fuori, uscite di là, non toccate niente di impuro, uscite da essa, purificatevi, voi che portate gli arredi del Signore.
Voi non dovrete uscire in fretta, né andarvene come uno che fugge, perché davanti a voi cammina il Signore, il Dio di Israele chiude la vostra carovana.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come
era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, brano che ci apre alla contemplazione dei piedi del messaggero, di colui che è in cammino, di colui che annunzia, di colui che porta appunto l'annuncio del Signore che regna. Questo ha come frutto quello della gioia, è un annuncio che viene fatto a una Gerusalemme che viene ricostruita, perché il Signore mostra la sua salvezza ed è qualcosa che tutti i popoli possono contemplare. Ecco, è interessante, il capitolo prosegue con quello che si dice all'inizio del quarto canto del servo del Signore, cioè il regno del Signore, la sua salvezza verrà proprio in quel modo, con quello che apparentemente non sembra invece la salvezza. E di fronte a quello che sarà la manifestazione del Signore, che avverrà la nostra salvezza. E allora i piedi del messaggero portano questo messaggero ad annunciare la venuta di questo Signore. Ecco, non è una salvezza generica, è questa salvezza. È la salvezza di un Signore che ci ama fino a questo punto. Ed è il Signore che, come dice questo brano, cammina davanti a noi e chiude la carovana. Come dire, è colui che ci precede ed è colui che è anche all'ultimo posto. Il riferimento nostro è Lui, sia nel guardare avanti, sia nel voltarci indietro, lo troviamo lì. Lo troviamo presente accanto a noi. E allora i piedi che all'inizio erano quelli del messaggero, poi diventano i piedi di questo Signore che noi vogliamo seguire. Signore che invita a uscire. Brano che ci introduce in quello di Marco, di questa sera, Marco 6, dal versetto 6b al versetto 13.
Ed è la terza chiamata. La prima era seguirlo, perché il tempo è finito, tempo da aspettare, è ora di cominciare a seguirlo. Abbiamo visto cosa capita a seguirlo. E poi la volta scorsa abbiamo visto il punto d'arrivo, perché lo seguiamo per essere con lui. e essendo con lui diventiamo come lui figli, lo ascoltiamo. E allora si apre il capitolo dell'ascolto: chi è mio padre, mia madre, i miei fratelli? Quelli che ascoltano la parola e la fanno. Cioè la parola è un seme che ci genera, l'uomo non è di nessuna specie, di ogni animale e di ogni vegetale si dice che è secondo il suo seme, la sua specie, l'uomo no. È della specie di Dio se ascolta la parola di Dio, della specie della televisione se vede la televisione, della specie dell'imbecille se fa l'imbecille, della specie dei violenti se ascolta parole violente. Quindi la parola è il seme che ci trasforma. E allora, per i privilegiati che erano venuti distrattamente la volta scorsa, abbiamo visto un brano, perché facevano pena, venivano da Como e Viandrate, e non si poteva rinunciare allo spettacolo di mettere qualcuno a rogo. Allora, le parabole sono la parola, sono una parola sulla parola, cioè come agisce in noi la parola. Seminata su tutto il terreno, trasforma il terreno, il seme, in che cosa? In se stesso, con tutte le resistenze, perché sembrava che tutto fallisse, in realtà per poco che produca, produce il 30 per uno. No, è impossibile, perché sapete quanto produceva? 7 per uno, 11 al massimo. 30, impossibile. Sì, non anche il 60, no, assurdo, no, anche il 100 per uno. Cioè Gesù nelle difficoltà della semina conferma la fiducia del seme, che proprio morendo dà vita. E poi dice, se non capite questa parabola, cosa capite? Cioè se non capisci cosa fa la parola in te, non capisci niente. Quindi prestare molta attenzione a ciò che opera in noi la parola. Si chiama l'esame della coscienza. Prendere coscienza dell'azione della parola, delle nostre resistenze, perché la parola costantemente ci lavora e ci fa figli. E questa parola, ricordate, seda il mare, la tempesta, cioè le nostre paure di morire. Non deve avere paura di morire, muori prima, muori quando è l'ora, e non è un problema morire. L'unica cosa sicura da quando nasci, nascere è aleatorio, il morire è tornare a casa. Quindi sdemonizza la morte. E noi abbiamo l'idea della morte come se fosse la fine di tutto, e come se Dio fosse un sadico che ci crea per il nulla, dico, è proprio criminale. Ci crea per la comunione, per la seconda nascita. Poi domina il male, c'è la storia del capitolo quinto dell'indemoniato di Gerasa, cioè la paura della morte ti dà un demonio tremendo, ti fa vivere nei sepolcri, nella paura della morte tutta la vita, e sei autolesionista per tutta la vita per paura di crepare. Tranquillo, muori lo stesso. E poi c'è la storia dell'emorroissa e della resurrezione, vince la malattia e la morte e ci dà la vita. Appunto il seme ci dà la vita, cioè il seme fa nascere quel che è vita in modo irresistibile, tranne però addirittura dalla resurrezione, la pienezza di vita, tranne però che a quelle di Nazareth, perché noi lo conosciamo bene. C'è chi pretende di conoscerlo, non lo sa. E quindi dopo il rifiuto di Nazareth c'è un'altra chiamata. E adesso ci fermiamo su questa chiamata, che è il frutto dell'essere con lui, vuol dire essere figli, e in questa terza chiamata si realizza l'essere figli e riguarda ciascuno di noi, cioè la missione.
Marco 6, versetti 6b al 13. E girava per i villaggi tutti intorno insegnando, e chiama innanzi i dodici, e cominciò a inviarli a due, e dava loro potere sugli spiriti immondi. E comandò loro di non portare nulla per via, se non il bastone solo, né pane, né bisaccia, né danaro nella cintura, ma calzate i sandali e non indossate due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, lì dimorate finché non partirete da lì. E qualunque luogo non vi accolga e non vi ascolti, usciti di là, scuotetevi la polvere che è sotto i vostri piedi in testimonianza per loro. E usciti proclamarono che si convertissero, e scacciavano molti demoni, e ungevano di olio molti infermi e li curavano.
Prima di vedere la missione, che è un testo sublime, bisogna fare il passo indietro e sulla volta precedente. Cioè, cosa si fa nella missione? Si va a imbrogliare la gente, a far propaganda, a portare la carta stagnola per i poveri africani, o a portare qualcosa. La missione è un'altra cosa. Se tu sei con il figlio, nella misura in cui diventi figlio, ti fai fratello degli altri. E la missione è considerare tutti gli altri fratelli. Quindi sei espulso da te verso tutti gli altri. Quindi la missione è questione di ogni uomo. Se non sei apostolo, se non sei inviato all'altro, se non ti senti responsabile del fratello, non sei figlio. Quindi non è un optional per chi va in missione, per chi... Ciascuno di noi è responsabile se ha conosciuto l'amore del Signore, se questo gli ha trasformato la vita e l'ha fatto figlio, bene, vive da fratello con tutti. Quindi non è la propaganda che si porta. Sant'Ignazio cosa diceva? Poi dopo entriamo nel testo, perché... Che noi siamo un ordine apostolico, quindi ci dice i mezzi.
Sì, i mezzi... sono mezzi deboli. Il primo è quello quello che lui dice, il buon esempio.
Ma perché il buon esempio? Non bastano le belle parole.
No, anzi, le parole vengono all'ultimo posto.
Se no sono in imbroglio, se non rispondono in realtà.
Il nostro padre generale dice che quando si ha a che fare con altre persone, il messaggio agli occhi arriva prima che agli orecchi. E si arriva agli orecchi perché è arrivato agli occhi, se no non arriva nessun messaggio. E quindi poi i desideri, i grandi desideri per la missione, l'Eucaristia.
Perché i desideri? Di andare verso l'altro in fondo, perché? Cos'è il desiderio? È una cosa che ti manca per la tua felicità. Se non incontri il fratello, non sei figlio. No, ma noi amiamo sempre il prossimo, l'altro.
E poi appunto, poi l'ascoltare, poi l'annuncio, quello più esplicito. È interessante che poi questa parte è la settima parte delle Costituzioni, quando parla di queste cose, alla fine dice noi deboli strumenti di questa minima compagnia. Cioè, quelli che sono i mezzi sono questi, sono dei deboli strumenti di una minima compagnia. Come dire che la forza è altrove.
E poi vedremo perché. Comunque tenete presente, dal punto di vista storico, il cristianesimo in 2 secoli e mezzo ha guadagnato tutto il Mediterraneo, tutto l'Oriente, l'Africa del Nord, l'Italia, cioè ha soppiantato il paganesimo. Ma che mezzi aveva? La testimonianza, cioè il martirio. Uno stile di vita fraterna, di eguaglianza, di fraternità, libera, la libertà dei figli, non la libertà di cui parlano i giornali, che è di offendere l'altro, di maltrattarlo, di dominare. Quella non è libertà, quella è schiavitù all'imbecillità. Poi la fanno passare per libertà. Sì, la casa della libertà è questa, ma si chiama anche casino. Quel che faceva anche Semiramis, che è libito felicito in sua legge. Questa non è libertà, è schiavitù al vizio. La libertà vuol dire il rispetto dell'altro. La libertà è la responsabilità di stabilire parità e fraternità. E i cristiani con questo, che non l'ha fatto Voltaire con Bonaparte, di tutti i giornalisti stronzi che ne parlano, che è nato con Voltaire la libertà, anzi è stata spenta da Voltaire. Ho appena finito l'altro ieri di scrivere sull'argomento, che non avevo capito bene così, ne farò un libro perché l'ho già fatto. Che c'è? era mentre andavo in montagna mi veniva in mente. Ma, perché la libertà è stata distrutta dall'ideologia illuministica, dove hanno separato il valore, libertà, parità, fraternità, pura idea e non realtà. E hanno fatto la parità con la ghigliottina, bastava metterne due a 70 centimetri, ci stava dentro anche Napoleone tutti pari, in parallelo bisognava metterli per far parità migliore. Cioè, è stata la fine della libertà e i due secoli più violenti della storia mondiale sono stati dall'illuminismo in poi. Se volete qualche notizia di quelle cose, perché così sappiamo in che mondo viviamo, e ancora noi lottiamo per questa libertà che si chiama libertinismo. La libertà, il libero arbitrio, la possibilità di fare il bene o il male. E Dio ci ha dato il libero arbitrio, siamo liberi. Ma chi fa il male non è libero, è schiavo del male. Alla fine diventa abitudine e si chiama schiavitù. E noi chiamiamo libertà far quel che mi pare e piace, no? La libertà è quella di amare, di costruire, non di distruggere, di dialogare, non di ammazzare, e non di prendere in giro il più debole, perché ne uccide più la parola che la spada. Quindi sono cose da vedere queste qui, e sono fondamentali proprio anche per la missione. Cioè la Chiesa, fino a quando viveva questo, ha conquistato l'impero romano per uno stile bello e buono di vita, e poi l'ha continuato con i monaci che hanno evangelizzato eccetera, poi ha rischiato di diventare religione di Stato, perché lo Stato ha bisogno di giustificare il suo potere con la religione, è continuato fino a Ruini, grazie a Dio si è rotta. Ecco, quella ha fatto la cristianità e distrutto il cristianesimo. Il cristianesimo è una cosa seria e molto semplice, è il vivere lo stile di vita di Gesù, povero, umile, aperto a tutti. Bene, fatta questa premessa, serve per la missione.
Allora vediamo i primi due versetti, sì. 6 e 7. E girava per i villaggi tutti intorno insegnando, e chiamò innanzi 12 e cominciò a inviarli a due, e dava loro potere sugli spiriti immondi.
Io vorrei chiederti, che non ho mai capito, perché dice che stava lì a girare per il villaggio, cosa faceva?
Stava a girare, l'indicazione che dà il brano precedente è che, come si accennava prima, Gesù viene rifiutato da Nazareth, dai suoi compaesani. Si accennava prima alle persecuzioni che diffondono il cristianesimo. Qua avviene in questo modo, quello che è il rifiuto diventa il nuovo annuncio. E questo l'abbiamo visto in tutte e tre le chiamate finora. La prima c'è l'arresto del Battista e l'inizio di Gesù che chiama i primi di questi 12. Al capitolo terzo la costituzione dei 12 viene preceduta dalla condanna già a morte, dalla decisione di ucciderlo e dal rifiuto degli scribi. Adesso qui dal rifiuto dei compaesani. Il modo di rispondere a questo è quello appunto di portare avanti l'annuncio. Questo ci dice anche della possibilità che abbiamo, come dire, come viviamo i tempi di difficoltà, come qualcosa che ci chiude o come qualcosa che invece ci apre.
Ma come andava in giro? Perché adesso mi viene in mente, scusa, mi ricordo che una volta a Selva c'era un prete che aveva fatto un corso di psicologia, ma non c'entrava con noi, ma era libero in quei giorni la casa. Per l'autostima aveva una buona auto, cioè una Porsche. Girava con la Porsche Gesù, che era il figlio del... Girava, come ha detto ai discepoli, di andare in giro. Ci ha dato il buon esempio per primo. E credo, no? In quel girare, lui rifiutato, che non si stanca, esattamente è il modello dell'apostolo.
Sì, il primo mi sembra proprio che è il non pensare a sé. Perché se noi veniamo rifiutati il rischio è che ci piangiamo addosso, è la schiavitù da noi stessi. Gesù non si chiude in sé, non è venuto a cercare sé, non gli importa niente di sé.
Anzi, tutti ti cercano, cosa ha risposto?
Andiamocene altrove. Andiamocene altrove. Come dire, è proprio colui che cerca. Allora, viene rifiutato vuol dire che non si impone. Accetta anche il rifiuto. In questo sta il grande rispetto di cui prima si parlava. Il grande rispetto vuol dire accettare anche che si venga rifiutati, perché si ha più a cuore, in questo caso davvero, l'altro, che non l'affermazione di sé sull'altro. Però anche non farla vittima, il non fermarsi lì, il non giudicare, il non piangersi addosso, ma girare.
Cioè, ho presente come nelle relazioni, no, di coppia, uno vuole conquistare l'altro, vuole... Come da quel macellaio è stato uno a dire: mi dà la mano di sua figlia, con l'osso senza osso.
Ecco, e insegna, come altre volte vediamo che di fatto non è che venga riportato che tipo di insegnamento, perché quello che insegna non è tanto la dottrina, è quello che si diceva prima, è uno stile.
Quel che fa
l'insegnamento. Allora, vedendo... allora uno in un certo senso apprende. È la seconda chiamata che abbiamo visto. Quando i suoi stanno con lui, apprendono tutto quello che c'è da apprendere. C'è uno stile. E questa è l'esperienza che tutti possono fare.
Difatti seguire, per seguire devi guardare, se no vai dall'altra parte. È l'occhio prima. L'occhio precede il piede poi va dietro. E l'occhio vuol dire il cuore.
Questo allora il girare attorno da parte di Gesù, che proprio è l'espressione di un amore che cerca tutti, che cerca tutti, di ogni occasione, anche della crisi, fa un'occasione di crescita.
E capite anche quando il Vescovo di Roma dice che dobbiamo andare verso i più lontani, perché? Perché quelli sono i fratelli più bisognosi, sono i figli di Dio più amati, anzi sono il figlio dell'uomo, anzi sono Dio stesso. Quando mai ti ho visto? Ero carcerato, ero immigrato, ero nudo, ero malato e mi hai visitato. Si identifica con quelli che noi consideriamo non uomini, quelli sono i fratelli privilegiati e che rappresentano e salvano la nostra umanità, perché la loro disumanità è frutto della nostra grande umanità che si è gonfiata, pesa sulle loro spalle. E lì vedi l'uomo allo stato puro che è immagine di Dio. E lo vedremo adesso nella missione molto... Ecco.
E poi chiama innanzi i dodici.
È bello, chiama davanti.
L'abbiamo visto anche nel quando li ha costituiti al capitolo terzo, e adesso li chiama davanti a sé i dodici. Quasi già ad indicare con questi che ciò che Gesù ammira è esattamente la fraternità vissuta. Questi dodici che rappresentano appunto le dodici tribù di Israele, che rappresentano l'intera umanità, fa vedere appunto qual è il fine di ogni chiamata, che è la fraternità. Non sono contenuti da imparare, ma è una realtà da vivere. Che comincia con questi, ma vedete, e cominciò a inviarli a due a due. C'è un inizio, quello che si diceva prima, appunto questa terza chiamata di fatto, che è chiamata a uscire.
E questo è erxato, richiama la prima parola della Bibbia, l'archè, anche di Giovanni, ma anche del Vangelo di Marco, archè, il principio. Cioè è il principio di tutto questo invio. Perché è proprio andando verso l'altro che tu diventi figlio, se no, se non vai verso il fratello non sei figlio. Quindi qui è il principio di tutto, proprio questa parola è forte. L'invio all'altro è il principio della tua vita spirituale. Esci da te, ti scaraventa fuori, è l'esodo.
Ed è appunto questo che avviene per opera di Gesù, è lui che invia. Già questo fa vedere che si viene inviati... da questo Gesù,
che è bella la parola apostolo. Apostel vuol dire fuori dai piedi, apostel, te manda via. È bello questo, quelle appiccicaticciche.
Sì, è come dire, è il movimento vero dell'Apostolo. Lo stare con Gesù non lo rinchiude in questo tipo di rapporto, lo rimanda al fratello. Allarga. La relazione con Gesù è una relazione che allarga gli orizzonti, che allarga i cuori, che manda verso gli altri e manda in maniera particolare perché comincia a inviarli a due a due.
Che tra l'altro apostare è proprio andare fuori. vattene. A due a due.
Sì, già interessante appunto del fatto di inviarli, i dodici, siamo al capitolo sesto, abbiamo già visto che in tutti i capitoli uno direbbe, ma chissà, manda proprio questi? Ma li ha conosciuti? Sì, li ha conosciuti. Ma probabilmente nella missione c'è la possibilità anche per questi di una conversione. Cioè Gesù non invia persone perfette come le penseremmo noi, ma invia delle persone che anche loro sono in cammino.
Cioè come noi e come voi.
Sì.
Siamo tutti apostoli. Siamo tutti mandati fuori.
Vuol dire che non attende chissà quale momento, adesso quando avranno capito tutto, quando avranno compreso tutto, allora no, adesso. Adesso vanno anche loro in cammino e li manda a due, con un dispendio di energie totale, raggiungono sei posti invece di dodici in una volta sola. Se il principio fosse quello dell'efficienza, non sarebbe un grande invio questo.
E poi col cavallo li invia, no?
No, non li invia col cavallo.
Di San Francesco, scusa. Cioè, perché due? Perché in due testimoniano la fraternità. Se uno va da solo è il Padre Eterno. Allora sparategli. Perché sta in cielo e quindi non lo colpisci. Mentre invece l'altro proprio realizzi già ciò che dici.
Esatto, quella che appunto la...
che lui tolleri me, non è una cosa grande.
Reciproca. Ma il fatto che siano in due appunto significa che appena li si vede, due che sono lì parlano già di un terzo che li tiene insieme e che li manda, ma anche fa vedere che l'essere inviati a due a due, questo è il messaggio che arriva prima, cioè che quello che riguarda anche le altre persone a cui saranno mandati non è altro che questo.
Scusa, i guru invece sono sempre l'unico, uno solo è il vostro guru, gli altri sono tutti grulli. Il guru non è nessun guru, sono in due.
C'è un nel libro del Coelet al capitolo quarto ci sono alcuni versetti che parlano dell'elogio della vita a due. Se uno cade, l'altro rialza, in due possono affrontare un nemico meglio, in due si tengono caldi quando dormono, e termina questo versetto dicendo, e una corda a tre capi difficilmente si rompe. Cioè dopo aver fatto l'elogio dei due, dice che una corda a tre capi non si rompe tanto facilmente. Cioè i due stanno insieme perché c'è un terzo capo che tiene assieme i due. E questa diventa la possibilità peraltro, come dire, se quei due lì sono insieme, possiamo stare insieme anche noi.
Cioè, tutti e due testimoniano Gesù. Sì. Posso dire una cosa? Quando abbiamo cominciato, un 45-50 anni fa, una comunità, che era il momento del 68 che si dissolveva tutto, abbiamo pensato come si fa a stare insieme noi così diversi, uno a Oxford, l'altro in Germania, l'altro a Parigi, l'altro con idee diverse, che si lottava sulla linea più corretta. Benissimo, invece che lottare sulla linea più corretta si guarda il Vangelo e tutti ci troviamo lì con le orecchie basse, che è una cosa che cerca di convertirci tutti, cioè è un terzo, se no si litiga l'un contro l'altro, mentre qui c'è poco da litigare, siamo colti in fragrante ogni parola, quindi uno al massimo dice Kyrie eleison, ma è contento.
Sì, è proprio quel... diciamo, il vedere in azione quell'essere con lui di cui si parlava al capitolo terzo. Perché in questo andare non è che viene dimenticato quello che c'è all'origine. Anzi, è la condizione di possibilità di questo andare. E quello che allora è al centro di questa comunità continua ad essere al centro, anche se poi sono questi due.
Anzi, l'altro è il Signore per sé, per ciascuno, ma anche nella coppia, anche nel matrimonio, l'altro è il Signore. San Francesco chiamava ogni persona mio Signore, ma non per modo di dire.
Vengono inviati allora a due e
dava
questo potere. Ecco, c'è un potere che viene dato.
E poi è bello l'imperfetto e continua a dare.
Il potere è sugli spiriti immondi, sugli spiriti impuri. Ricordate anche il brano di Isaia che abbiamo pregato all'inizio. E questa impurità, la vittoria, questo potere su questa impurità è già dato nell'inviarli a due a due.
Perché l'impurità è la divisione, è il diavolo. Il male è la divisione. La comunione è vita. Se dividi per esempio il collo, il mento dalle spalle, ecco, credo che non è bene. Se restano in comunione sei vivo. Cioè la divisione è morte. È morte della fraternità e dell'essere figlio. Quindi il vero demonio da vincere è la divisione, è il divisore il demonio. Ti divide le idee dalla vita, ti divide dagli altri per l'idea più corretta e si litiga tutto su questo. E diventa il potere di dominare l'altro. Mentre qui c'è un altro potere, exousia, vuol dire che viene fuori dall'essenza, da ciò che sei. Sei figlio e quindi sei fratello. Questo è il potere che vince la divisione. Mica noi. E questo diavolo c'è, è tremendo. Tutte le ideologie, tutte le divisioni, fin di bene.
C'è una divisione dall'altro, che poi al capitolo quinto c'era l'indemoniato Geraseno, faccio vedere che siamo divisi anche con noi stessi.
Quanto sei? Legione.
Come dire che non riusciamo neanche unificare noi stessi e trasferiamo poi questa divisione anche all'esterno. Questa è la e invece questo potere che ci viene dallo stare con Gesù non è una bacchetta magica che ci viene consegnata, ma l'aver sperimentato che mettendo lui al centro diventa possibile per noi vivere qui su questa terra una vita fraterna. Questo è il potere.
E sembra incredibile a quei 12 che criticavano sempre, proprio per loro e per noi.
Questa diventa la grande possibilità. E allora vediamo i versetti 8-9.
Ecco, cosa fa? Ha dato dei consigli?
No, dei comandi. E comandò loro di non portare nulla per via se non il bastone solo. Né pane, né bisaccia, né danaro nella cintura, ma calzate i sandali e non indossate due tuniche.
Allora, che ordine ha dato di portare? Portare che cosa? Nulla, nulla, nulla.
Sarebbe di per sé un comando molto facile da ricordare. Quindi, cosa devo preparare? Nulla.
Nulla. Perché tutto ciò che hai ti divide dall'altro. La povertà. Dio è sommamente povero, possiede nulla. Se hai cose, dai cose. Difatti io ho visto molte missioni classiche del Cinquecento, in Angola, in Mozambico, in Capo Verde, in Guinea-Bissau e altrove, col patronato portoghese che pagava i missionari, i viaggi, i catechisti, la scuola, la casa, la chiesa, le suore, è mai nato il cristianesimo. Sono arrivati i comunisti che hanno confiscato tutto, hanno fatto fuori un po' di preti, gli altri sono scappati e gli arresti domiciliari che è rimasto senza niente, non è un padrone neanche dei bicchieri che avevano in casa. È nato il cristianesimo. Perché? Perché se tu hai cose, l'altro vuole le cose, e le cose si litiga per averle e dividono. Se hai niente, dai te stesso. E questo lo possiamo fare tutti. e Dio non possiede assolutamente nulla. Se possedesse un istante, finirebbe il mondo, non ci sarebbe neanche Dio. Tu ti alzi e dici, tu apri l'occhio, di chi è l'occhio? È mio, calma. Hai pagato e la luce a chi la faccia? Insomma, piomberebbe tutto nel nulla. Dio è puro dono, è sommamente povero, dà tutto da se stesso. È la qualità di Dio. Ed è la vera ricchezza questo dare. Quando hai cose, dai cose. Se hai nulla, dai te stesso. Ed è questo. La verità di essere figli uguali a Dio. Quindi il sacramento è questo nulla. Ed è un fatto storico, cioè quando la Chiesa è potente, è fetente come tutti i potenti. Quando la Chiesa è povera...
Sì, sì. Non sorride perché sabato sono venuti a trovarci dei giovani studenti gesuiti che stanno nel Collegio Internazionale di Gesù a Roma, tra cui un vietnamita.
Quanti sono in noviziato?
Sono 32, ma sono in 170 che stanno aspettando, perché li fanno aspettare anni prima di entrare.
Sì, 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 sì,
questa la... E diceva che appunto è esploso tutto quando hanno vissuto la persecuzione. Diciamo, il grande segreto sono stati i comunisti e i serpenti che avevano...
Ce ne mandiamo un po' in Italia, dice. Ecco.
Per ravvivare le vocazioni, forse ce l'ha... Però,
è stato in galera più volte anche lui.
Sì.
E poi, siccome non era registrato in noviziato, arrivava la polizia a contare di notte, Santa saliva sul cammino, dormiva sul tetto, diceva lì, ai tropici sono i serpenti, un po' un problema. Ok, dice.
Ma per dire come si procede, no? E quello che si dice qui, appunto, prima domandava, appunto Silva, si è dato dei consigli, no? Ha dato dei comandi, cioè vuol dire che su queste cose non è che uno può star lì a dire sì, ha detto così, ma intendeva. No, no, comandò.
Sa, all'inizio perché non c'erano mezzi, ma adesso...
Sì. Perché qui ne va di quello che, diciamo, è in senso forte l'annuncio, dove l'annuncio non sono tanto delle parole che vengono dette, ce ne accorgiamo. L'evangelizzazione non è fatta tanto di parole, ma soprattutto di uno stile.
Esempio.
Ed eventualmente la parola illumina questo stile, ma che viene dopo. La prima cosa è esattamente questo, di non portare nulla.
Cosa porti? Nulla.
Nulla. Viene quando uno fa un viaggio, deve mettere fuori, non deve dimenticarsi le cose. Allora si comincia a mettere... Poi per un nevrotico ossessivo come me diventa anche una delle cose più gratificanti. Invece non portare nulla è molto, fin troppo, semplice in apparenza. Però poi uno vede di chi mi fido. Di chi mi fido. Guardate, queste sono le tentazioni che Gesù ha vinto all'inizio. Cioè il regno di Dio viene non portando nulla. Altrimenti non viene il regno di Dio.
Viene il regno dell'io.
Ed è un comando. Probabilmente se deve comandarlo è perché spontaneamente non lo faremmo.
Anzi, non ci crediamo mai. Che è così.
Sì.
La storia insegna, ma nessuno impara. Appena possiamo facciamo il contrario. Quando siamo costretti, perché ci sono i comunisti e i serpenti, allora...
Sì. E mi viene in mente, forse legandolo anche a questo motivo, un'altra cosa che diceva questo nostro padre generale che ha fatto una vita in Estremo Oriente, che non è che lo spirito comincia a lavorare quando arriva il missionario, lo spirito è all'opera da sempre, quello che eventualmente si può fare è aiutare le persone a riconoscere in sé la presenza di questo spirito. Ma questo spirito c'è già, per questo non bisogna portare nulla, perché c'è già tutto. Lì dove andrai, lo spirito è già all'opera. Non è che lo porti nella bisaccia, non c'è niente.
Perché poi le cose principali sono ancora da venire, ma se non il bastone, qualcuno dice non il bastone, Marco dice il bastone è la croce. Che è il nulla assoluto, cioè, perché il bastone è lo scettro del comando, è la protesi della mano, e la mano è il potere. Il nostro potere è quello del crocifisso, che dà se stesso. Per questo lo ce lo puoi portare, ma non quelle d'oro d'argento con gli zaffiri, che hanno preso in giro. Te pensa al povero Cristo quando è sulla croce dei porporati con quelle robe lì, dice: oddio, io ero sporco di sangue, preferivo, questo è molto peggio, è il sangue dei poveri. Va bene, si è lodato Gesù Cristo, andiamo avanti.
Allora, questo è il bastone.
E poi?
E poi né pane, né bisaccia, né denaro nella cintura.
E il pane sarà poi il tema dominante di tutta la sezione. Il pane è la vita.
Ed è interessante che una volta che ha detto non portate nulla, poi c'è esplicita ancora, come dire... dico queste cose, ve lo esplicito ancora, né pane, né bisaccia, né denaro. Cioè, dove metto la sicurezza? E viene in mente, prima si citava Sant'Ignazio, quando deve partire anche per alcuni viaggi e raccoglieva le elemosine, poi li lasciava lì prima di partire, per evitare di mettere la fiducia in questi mezzi che si era procurato anche così e non invece nell'unico Signore.
Poi comincia a dire, niente pane. Quindi, non mi interessa il pane, scusa. C'ho la bisaccia piena di pane, oltre dentro... Cioè la bisaccia è la sicurezza del povero, porta le cose. E poi nella cintura, scusa, c'ho il conto in banca, c'ho i soldi, compro tutto. No, niente proprio, niente, cioè specifica. Che per noi il denaro conta tutto, è il mediatore universale. Se non ho niente, almeno la bisaccia con le quattro cose essenziali e il panino. No, niente, perché il pane, qual è il pane? La vita. Perché il pane è la vita. E sarà il tema dominante adesso fino alla fine. Qual è il pane? La vita. Se uno arriva così a casa vostra, cosa fate? Cosa fate se arriva un povero a casa? In genere rompe. Ecco, allora tu diventi come Dio e hai fatto la missione. Se lui arriva con i soldi e con la bravura, eccetera, ti fa fesso e lo mandi via. Se invece arriva da povero lo accogli, ecco. Se arrivi con potere e si spartisce il potere, si diventa delinquenti in due. Se invece vai povero, l'altro ti accoglie e diventa come Dio che accoglie. Basta, compiuta la missione. Hai accolto un fratello, vedi? Allora siamo fratelli. Allora abbiamo lo stesso padre. È il trucco della missione, che non si valuta mai. Come in ogni relazione in fondo funziona questo, perché se accogli uno che viene lì col mitra o col danaro, ok, perché ti interessa o le armi o il danaro, se viene con niente lo accogli, cosa c'è? Il regno di Dio. E questa è vita, questo è pane, questo è il vero tesoro. Questa è la vera bisaccia, la riserva. E questo è il vero bastone, lo scettro del comando, che vince il male. C'è questa povertà.
Sì. Ed è una povertà, vedete, poi, che rende liberi, quel calzate i sandali.
Esatto. Che è un assurdo, sì. Perché sì. Sandalo del libero. Sì.
Della persona libera. Richiamano molto i barini dell'Esodo, il bastone appunto che la croce richiama quello di Mosè, e adesso calzate i sandali. Queste sono le persone libere, che non sono schiave delle cose, libere che possono incontrare e farsi incontrare, che rendono possibile in questa libertà la costruzione di relazioni vere con le persone.
Una banalità, una volta venne qui le letture bibliche anche testimone di Geova, no, lui è ateo, ma veniva perché la moglie era diventata testimone di Geova. E allora una volta, che alla fine era diventato credente, dice: adesso vieni a cena a casa mia, invito anche il vescovo di testimone di Geova e discutete insieme. Cioè, non c'avevo voglia, ma io sono andato a cena. Il vescovo di testimone di Geova invece non è venuto a cena, erano in due, sono venuti dopo. Ero già sicuro che, essendo stato ospite della signora, che ho apprezzato il cibo, che non mi ha avvelenato, che certamente avrei vinto la discussione, perché non c'era nulla da discutere. Gli altri arrivano lì per indottrinare, io ero lì come ospite e lei dava ragione a me, che tacevo. A un certo punto loro cominciavano a dire le cose, allora usate il loro tono. A voi vi prendete in giro di io, perché avete i vostri interessi sporchi. No? Ho cominciato a temere, sono andati via. Per conquistare la gente. Per dire, ma io ero sicuro già che, essendo stato accolto, l'altra ci ha fatto il gesto evangelico. Tu sei il povero che l'hai accolto. L'altro invece era quello che voleva imporsi, no? E subito ha notato la differenza. Che poi è molto più comodo andare a mangiare che star lì a chiacchierare. È una cucina buona.
Ecco, e oltre i sandali, non indossate due tuniche.
Perché?
Perché una basta a te e l'altra è quella dell'altro, del tuo fratello che è lì accanto a te. Come dire che c'è un modo, questo è lo stile. Interessante che nelle cose che Gesù dice, non dice che cosa devono dire. Nulla di quello che devono dire. Ma dice, appunto, parla di questo stile. Questa è la...
Scusa, e poi il male del mondo in cosa consiste? Nel denaro, nei vestiti, nel potere, nel comando, nel bastone. Quindi così è vinto il male in pratica. E soprattutto il male che è in me, che facendomi povero costringe, tra virgolette, l'altro a venire fuori nella sua divinità profonda, cioè la compassione. E quindi mi accoglie. E quindi lui diventa il credente. Io il povero Cristo.
Vediamo versetti 10 e 11. E diceva loro: dovunque entriate in una casa li dimorate finché non partirete da lì, e qualunque luogo non vi accolga e non vi ascolti, usciti di là, scuotetevi la polvere che è sotto i vostri piedi in testimonianza per loro. Ecco, dovunque entrate in una casa, vedete, fanno l'esperienza, questi che vengono inviati, di essere accolti. Da un lato, appunto, c'è l'esperienza di chi li accoglie, diciamo, prima si vanno di essere come Dio che accoglie, e dall'altra, da parte di questi inviati, di essere figli e fratelli che di fatto hanno bisogno di questa accoglienza. Per cui colui che è inviato, invece che trovarsi nella posizione di chi dà qualcosa, riceve questa accoglienza in una casa, anche questa dimensione domestica, che fa vedere come qui si tratta delle relazioni che vengono vissute, non ci sono luoghi.
E poi usa la parola dimorate e casa, la casa è la chiesa, la casa è il luogo delle relazioni, e la dimora dove dimori? E dimori dove sei amato, altrove non ci stai. Quindi vuol dire che lì c'è la vita nuova, che si è allargata ad altri, cioè siamo veramente fratelli, quindi abbiamo il padre comune.
Sì. E poi Gesù parla della possibilità di non essere accolti, del resto ne ha fatta esperienza a Nazareth poco prima, però come dire, dice che anche in quel caso si può rendere una testimonianza per quelle persone, quasi a dire di non abbandonarle al loro rifiuto. Quella polvere che viene scossa è in testimonianza per loro, esattamente perché anche da quella polvere possano accorgersi di qualcosa che può trasformarli.
Tra l'altro, uno scuoteva la polvere dei sandali entrando nella terra promessa, perché non deve entrare la terra pagana in terra promessa. Vuol dire che loro rifiutano la terra promessa, che è la fraternità. Cioè, quindi testimoni loro che tu resti fratello, e loro hanno buttato via la fraternità, che è la vera terra promessa. Però te la lascia lì a te. Quindi non è rifiutare l'altro, ma è evidenziargli cosa ha rifiutato, la terra promessa. Poi tra l'altro il rifiuto lo porta chi è rifiutato, infatti in croce finirà Gesù, mica loro. Cioè il rifiuto lo porta il rifiutato sempre. Quindi la ferita del rifiuto alla porta chi ha rifiutato, e lui questa ferita la guarisce come? Andando avanti a donarsi di più.
Interessante, perché in questo modo, diciamo, la polvere rimane lì in testimonianza per loro e non viene portato il ricordo del rifiuto, come dire, sì, quei sandali lì sono davvero di persone libere, perché sono libere anche dal rifiuto, sì. Non li chiude, non li rinchiude, non c'è nessun risentimento, non so come dire, libera anche da questo. Vediamo gli ultimi due versetti, 12-13. E usciti proclamarono che si convertissero, e scacciavano molti demoni, e ungevano di olio molti infermi, e li curavano.
Ecco.
E usciti, non sappiamo bene da quale luogo, però, come si diceva all'inizio, è un'uscita da sé. L'altro giorno leggevo, sapete, è uscita questa collana del Sole 24 Ore, su alcuni, sono 12 libri che riguardano un po' la compagnia di Gesù, fatti da degli storici, e uno di questi testi riguarda le domande che nella prima e nella seconda compagnia, cioè prima della soppressione e dopo la soppressione, facevano tanti gesuiti per essere inviati nelle Indie. E quello che scrive il libro, quello che cura il libro, a un certo punto commenta che è vero che tante di queste richieste sono state accolte, tante no. Ma lui diceva, prima ancora di essere inviati, di uscire verso la missione, la vera uscita che ogni missionario era chiamato a fare era l'uscita da sé, per potersi ritrovare, sperimentando in questo modo quello che Gesù dice. Cioè che quando allora perdi, quando ti perdi ti ritrovi. E a me colpiva molto che lui lo commentava da storico, che esaminava queste lettere. Ma questo è questa uscita, questo esodo, e questa è la liberazione. Come dire, l'essere stati con Gesù ti porta appunto ad uscire.
Diventi veramente figlio e fratello. Nella missione diventi figlio. Perché questa è la missione, è questione di ciascuno di noi. Non è questione di preti o di missionari o di suore. Di ognuno. Testimoniare che siamo fratelli. E non occorre averne anche molti mezzi. Ed è ciò che tutti desiderano, accogliere ed essere accolti, no? Anche i cani, quindi. A maggior ragione gli umani, solo che gli umani sono più complicati, abbaiano forte perché così ti così li respingi per vedere se tieni duro.
E in questa allora c'è la proclamazione per la conversione, così come il richiamo qui anche al primo capitolo, quello che abbiamo già visto con Gesù, no? E ognuno che viene raggiunto da questo messaggio sa da che cosa si deve convertire. Secondo me non c'è bisogno che se lui mi dice convertiti, io so benissimo da che cosa mi devo convertire. Non c'è bisogno che affondi il coltello nella piaga. Dirò come Francesco Casati, ho capito.
Sì.
Ho capito.
Sì, va bene.
Ma è lì, e dove questa possibilità della conversione è la conversione fondamentalmente alla fraternità. Riconoscere qual è la nostra origine, riconoscere allora qual è il nostro cammino.
C'era San Francesco che manda in missione i suoi con una paio di mutande, cioè le brache insomma, col mantello, e basta, girate il mondo dicendo convertirsi. Ma come? Sì, vedete, no? sono in mutande col mantello più o meno, e siamo fratelli, no? Cioè, convertirsi è l'essenziale. E che Dio vi benedica, non vi occorre di più. Abbiamo semplificato un po', perché.
E poi avviene quello che.
Scusa, era il periodo. Lui era commerciante di stoffe, era il periodo della nascita della borghesia, del capitale. Lui diceva: andate così in nome di Dio e vedrai che tutti capiscono.
E appunto in questo modo scacciavano molti demoni. E poi curavano molti infermi. Cioè, veramente qui c'è la missione è il servizio alla vita delle persone, perché ogni persona abbia vita e perché si possa vincere appunto quel demonio che separa, ci separa da noi stessi, ci separa da Dio, ci separa gli uni dagli altri. Questa è la missione, il fine della missione, e avviene senza mezzi.
E poi è bello quando si dice curava, la parola curare in greco terapia vorrebbe dire rispettare. La vera cura della persona è il rispetto. E il vero male è la mancanza di rispetto. Quello che più ferisce, no? È bello questa. È una parola di culto la, questa terapeuta, la venerazione.
Possiamo fermarci qui, possiamo rivedere il testo e poi condividere.
Allora, il brano di questa sera è molto bello, è bello questo come quello della vedova, e sono i due messaggi che mi sembrano fondamentali del Vangelo di Marco, insomma, no? In uno spiega come deve essere la Chiesa e qui lo stile di ogni cristiano, di ogni persona. È inutile dire che balza agli occhi anche quanto facciamo fatica ad adeguarci a questo messaggio, insomma, no? Perché...
E c'era un parroco della Brianza che quando Bergoglio era andato a lavare i piedi, glielo perdoniamo perché è appena papa, ma entrerà nel protocollo dopo.
Sì, insomma, non l'ha consigliato, ha dovuto comandarlo perché conosceva bene la natura umana, è evidente questo. E sicuramente mi viene da dire che se non hai niente sei obbligato a chiedere, a parlare con un altro, se hai, no, è questo il punto. Cioè la fraternità la crei anche dalla necessità che hai del fratello, no?
Mi ricordo quando spiegavo questo lì nelle zone di Dacma più in su, che era, c'era la missione tra i Sikkim, che erano primitivi, e sono andate così, che passava il missionario, nessuno lo guardava, perché erano a piedi una volta. Dopo un po' che passava, l'uomo diceva a sua moglie, ma dagli una ciotola d'acqua, poveretto anche lui. La volta successiva, ma dagli un pugno di riso. Sono andate tutte le comunità così. Non avevano la Caritas che arrivava giù con quei teneri, era nel 1800. Quindi era giù questo povero missionario bianco sprovveduto in mezzo ai serpenti che non era abituato, che vede quello che passa lì sudato, vede dargli almeno da bere. È nato perché erano poveri. E così è. E sembra strano, ma il Vangelo è vero. Non è una pia invenzione.
A me è piaciuto molto l'immagine che hai dato quando hai detto che non dobbiamo abbandonare le persone che non ci accolgono, ma lasciare appunto la testimonianza della terra senza nessun rancore, perché banalmente anche solo il nostro passaggio nel tempo, non dobbiamo perdere la speranza che non sia servito, ma noi se continuiamo nella strada indicata da Gesù e come lui, come centro, come riferimento, teoricamente abbiamo lasciato già il nostro messaggio. Mi viene sempre in mente per i figli questo, che mi sembra il modo per farli crescere più liberi ed essere liberi noi stessi, in modo che, e con tutti comunque, con tutte le relazioni, non si può obbligare qualcuno, ma uno fa sperando di fare nella direzione del bene e dare nel suo piccolo il suo esempio missionario, ecco, questa cosa bella, che volendo possiamo essere missionari tutti i giorni in qualunque cosa si faccia. Grazie.
Proprio è la testimonianza di vita che siamo chiamati a fare, perché se non c'è questa, guarda, subito apprezzano anche il collega che è gentile, che è chiaro, comincia da lì, relazioni umane, oppure quell'insegnante che non è prepotente, che è paziente, o quel medico che è disponibile, o che... cioè l'annuncio primo è quello, e anche il secondo è anche l'ultimo. Io mi ricordo una volta dando gli esercizi a Roma, su Villa Cavalletti, c'era un grande guru vestito di seta nero e tutti i grulli italiani che andavano. Io ero lì con il gioco, i jeans, la barba, e leggevo il Vangelo come... e sono rimasto colpito proprio anche dal fatto che della differenza, per me era normale, perché per l'altro è normale far diverso, perché il guru è importante, o se no, se non c'è i grulli in giro, perde, non può andare vestito di seta e pulendo poi il viale bene perché non si calpesti nelle formiche. Io le calpesto, non le persone mai, non si può, lo per dire, no. Lo stile è tutto, c'è la semplicità. Non vai a domandare, non so, l'amorosa col carro armato e col mitra. Vai da povero sprovveduto e viceversa. E quando uno ti vuole imporre la relazione lo rifiuti all'istante, almeno io. Io, che cosa è venuto a rompere? La relazione è libera, non puoi costringermi. No? Cioè, sono cose di buon senso, ma e perché non andiamo a Nanna con queste immagini e poi contate i verbi che ci sono e che fila stanno, e i verbi vuol dire azione, e azione vuol dire trasformazione, quindi non è ideologia. Provate a contare, poi vi meraviglierete di quanti sono.
Bene, prima di pregare insieme il Padre Nostro, qualche avviso. Martedì prossimo non ci sarà l'incontro, da lunedì a giovedì in San Fedele dalle 20.45 alle 22.15, per chi vuole ci sono 4 serate di esercizi, qua ci sono alcuni inviti, ma sul nostro sito trovate il volantino con il programma delle serate. Il 3 marzo non sappiamo se ci sarà l'incontro, guardate il nostro sito.
Perché noi viviamo il provvisorio.
Sì. Se... e poi il 10 marzo dovremmo esserci.
Guardatelo la mattina, martedì mattina.
Guardatelo, ecco, martedì mattina, dicono che fa...
con... chi sta, ecco, guardi prima di partire.
Va bene, allora martedì prossimo no. Tra 15 giorni avrete conferma, forse avrete conferma dal sito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte.